Vi dicevo ieri sera che nel cammino degli esercizi spirituali ci sono alcuni snodi che hanno un valore strutturale, mentre il flusso continuo della preghiera è sostenuto dal contatto diretto con la parola di Dio e con la narrazione evangelica in particolare. Noi ci siamo dedicati per 4 giorni alla lettura del libro di Amos, sarebbe opportuno adesso ritornare proprio all'inizio. E vi dicevo pure ieri che per Sant'Ignazio le ripetizioni sono importantissime. Quel terremoto di cui ci parlava il nostro libro fin dal primo contatto, il terremoto, un ruggito, ed ecco siamo arrivati a quell'ultimo oracolo riguardante la ricostruzione della capanna di Davide. Fatto sta che per quanto riguarda gli snodi di carattere strutturale nel cammino degli esercizi spirituali, ieri sera leggevamo nel cuore della seconda settimana quell'esercizio intitolato da Sant'Ignazio come meditazione delle due bandiere. Le due bandiere. Ne parlavamo ieri sera. E il colloquio che concludeva quell'esercizio ci ha incoraggiati tutti a chiedere la grazia di diventare poveri e di essere espropriati di noi. Amos a modo suo ha fatto irruzione in questa prospettiva in maniera molto energica proprio. Tenendo conto delle pagine del libretto del libro che leggevamo quest'oggi, essere espropriati ed essere così visitati nell'intimo aperto, disposto finalmente a cogliere in pienezza quella novità che è rivelazione inesauribile della gelosia di Dio ed ecco imparare ad amare. Noi stiamo chiedendo di diventare poveri. Se voi adesso tenete in mano il foglio che vi è stato distribuito, vedete che qui c'è scritto che lo stesso quarto giorno, dunque mentre noi siamo
al numero 149 per gli alibelli.
Numero 149, sì. Noi siamo impegnati nell'esercizio di cui già ci siamo occupati ieri sera con opportune ripetizioni. Per Sant'Ignazio gli esercizi sarebbero 5 nel corso di una giornata, perché c'è anche un esercizio notturno che noi evitiamo per essere più sereni quando dobbiamo riposare di giorno. Allora, se no, sveglia notturna potrebbe provocare quel nervosismo che ci impedisce poi di riposare di giù. Comunque sia, gli esercizi per noi sono 4, ma per Sant'Ignazio sono 5 e per 4 esercizi di seguito è quella meditazione delle due bandiere, dei due vessili, dei due schieramenti che ritorna, pensate. Però nello stesso giorno, alla fine della giornata, sarebbe il quinto esercizio, l'ultimo per noi, inserisce questo esercizio che è intitolato tre categorie di persone per abbracciare il meglio, tre categorie di persone. Notate che l'ultimo esercizio della giornata per Sant'Ignazio occupa lo spazio di una certa preghiera che quotidianamente lui intitola Applicazione dei sensi. Applicazione dei sensi è un esercizio di preghiera, ma alla fine della giornata, nel momento in cui è anche prevedibile una certa stanchezza e comunque anche una certa visione completa di quel contatto con la parola, di quel messaggio che ci è stato comunicato e dunque degli eventi che man mano si sono manifestati in noi, i movimenti che abbiamo avvertito, e dunque in quel momento l'applicazione dei sensi, che è un modo per ritornare all'esercizio che ci ha tenuto impegnati nel corso di quella giornata, ma in un atteggiamento di abbandono, per dire così, di consegna del nostro vissuto, in modo tale da trovarci immersi nel messaggio che abbiamo ricevuto, messaggio che passa attraverso una scena biblica, attraverso un'immagine, un episodio della narrazione evangelica, l'applicazione dei sensi, in un momento dove si suppone che non ci sia più bisogno di chiarimenti di carattere logico, teologico, sempre che poi questi aspetti siano già risolti in altra sede e comunque non sempre necessariamente all'interno degli esercizi spirituali. Comunque ormai è il momento per immergersi, applicazione dei sensi, con il nostro sguardo interiore, il nostro udito interiore, il nostro gusto interiore, il nostro tatto interiore, una partecipazione che ci coinvolge nelle nostre primarie facoltà di relazione con il mondo, in quel momento della rivelazione che abbiamo fatto oggetto di ricerca, di ripensamento, di attenzione, di riflessione nel corso della giornata, allora ecco, qualcosa del genere vi suggeriva a modo mio, ma in maniera molto così, come dire, molto inconcludente, ecco. A proposito anche del nostro piccolo, del contatto avvenuto in questi giorni con le pagine del libro di Amos, ci siamo alla fine, ecco, ci lasciamo prendere da questo messaggio che non ha più bisogno di essere logicamente illuminato, ma passa direttamente attraverso i varchi del nostro vissuto interiore che si vengono man mano aprendo e dilatando a misura della parola, che è la misura del mistero e della presenza viva del Signore che è in dialogo con noi. Dunque, quinto e ultimo giro della giornata, applicazione dei sensi, ma questa giornata è dedicata alla meditazione delle due bandiere. E allora qui dice tre categorie di persone per abbracciare il meglio. E, preghiera preparatoria, poi dice preludio, la storia, qual è il fatto? Un fatto, lui mette in scena tre persone, anzi dice tre categorie di persone. ciascuna delle quali ha guadagnato 10.000 ducati non puramente o pienamente per amore di Dio. Ne parlavamo con alcuni di voi certamente nel corso degli anni. E vogliono tutti salvarsi e trovare in pace Dio nostro Signore, togliendosi il peso e l'impedimento che hanno per questo nell'affetto della cosa acquisita. Dunque, 10.000 ducati, che è una buona somma. Oddio, non quanto guadagnano i nostri deputati con i loro vitalizi, ecco, non tanto. Però è una buona somma, cioè uno può sistemarsi per la vita senza bisogno neanche di fare il deputato. Quindi, 10.000 ducati. Non c'è nessuna illegalità in questa acquisizione di 10.000 ducati, non è che c'è stata una ribellia, c'è una ruberia, c'è stato un abuso, è un affare losco, è un riciclaggio di denaro mafioso, no, queste cose le fanno solo i preti, no, niente di tutto questo, niente di tutto questo. Però lui sente che c'è qualcosa che non funziona, non si sente a posto e soprattutto si accorge che lui ai 10.000 ducati istintivamente ci affeziona, ed è comprensibile perché insomma c'è di mezzo la sua vita, la sua famiglia, gli studi dei figli, le vacanze dei figli, una cosa, e lui ci è affezionato ai 10.000 ducati, sente che in questo affetto c'è qualcosa che non lo lascia in pace con Dio, non lascia in pace con Dio. Ma ripeto, nessuno può contestare il fatto dei 10.000 ducati, nessuno può dire restituisci il malloppo, no, avrei ricevuto 10.000 ducati in eredità, per dire, no? Mica rubate nessuno, in eredità è tutto previsto. Però io non mi sento a posto. Perché? Perché io devo avere modo di godere il beneficio di 10.000 ducati quando non ho combinato niente della vita? Perché? Ma perché? E allora lui non si sente a posto. Poi non è che per forza tutti devono sentire allo stesso modo, ma lui non si sente a posto. Ma io non trovo pace nel rapporto con Dio, vorrei togliermi questo peso, questo, vorrei essere in grado di affrontare la questione in modo costruttivo, positivo, sano, pacifico. Ma nessuno gli chiede di liberarsi di 10.000 ducati. Guarda, fanno un'offerta per non so, qualche istituzione missionaria, oppure qualcuno gli dice no, buttali dalla finestra perché tu devi essere superiore. No, è una sciocchezza. No. Allora, come fa? E qui dice, sappiamo, ci sono tre tipi di persone. Notate che nel frattempo noi stiamo chiedendo di diventare poveri. Però vedete che Sant'Ignazio ci prende, come dire così, a braccetto e dice, ma guarda, verifichiamo. Ma tu quando chiedi di diventare povero, che cosa metti in discussione di te? Prima categoria di... E qui dice... No, prima c'è anche una comprensione di luogo, vedere me stesso come sto davanti a Dio nostro Signore, a tutti i suoi santi, per desiderare conoscere quello che sarà più gradito alla sua divina bontà. Ecco, come sto? Chi sono veramente io? Ma io che sto chiedendo di diventare povero, ma cosa metto in gioco di me, della mia vita? Di quello che la vita comunque mi ha messo a disposizione e che non ho rubato a nessuno, ma che... Mi dà l'impressione di essere chiamato rivedere, rimettere in discussione, forse discernere, ecco il discernimento, in maniera più energica, più penetrante, più capillare, il fatto o questo o un altro aspetto ancora del mio vissuto. Io chiedo di diventare povero, ma mica chiedo che con la bacchetta magica dall'alto il Signore mi dica: ecco, adesso ti ho rivestito con un saio francescano. Ma io non sono francescano, quindi non vado in giro vestito con il saio, ma vorrei capire come posso fare. Allora dici: come sono io davanti? Allora qui c'è anche una domanda, quello che voglio sarà chiedere la grazia per scegliere quello che più sia a gloria di sua divina maestà e salvezza dell'anima mia, perché rimane sempre la prospettiva per cui è necessario arrivare a una scelta, bisogna decidersi, qui bisogna scegliere la vita, e io voglio scegliere la vita, e per questo voglio chiedere l'aiuto necessario per diventare povero, perché voglio fare della mia vita una testimonianza semplice ma sincera e positiva di servizio all'Evangelo, una vita che si consumi nella gratuità dell'amore. E allora bisogna arrivare a una scelta. Prima categoria: vorrebbe liberarsi dall'affetto che ha per la cosa acquisita, per trovare in pace Dio nostro Signore, potersi salvare, non pone i mezzi in atto fino all'ora della morte. Vedete, qui non è questione di liberarsi di 10.000 ducati, ma liberarsi dell'affetto per i 10.000 ducati. L'affetto. Perché è l'affetto che mi tiene impegnato, è l'affetto che mi lega, che mi coinvolge, è l'affetto. E 10.000 ducati e stanno lì e già. Prima categoria: vorrebbe risolvere il problema, ma non è disposto a prendere in considerazione qualunque tipo di soluzione. Non so mica neanche quali soluzioni sarebbero pensabili. Lui non ci pensa neanche, non ci vuole pensare, non c'è niente da fare, e mi terrò questo disagio, questo rovello, questo dubbio, questo sospetto per tutta la vita. Guarda, mi è capitato questo guai di avere 10.000 ducati e non so come fare, ma io non ho soluzioni, né posso nemmeno pensarci, né voglio pensarci. Vorrebbe, ecco, c'è un condizionale qui, ci vorrebbe, che ria, ma no. Sì. Seconda categoria, numero 154, vuole liberarsi dell'affetto, ma vuole liberarsene in modo tale da conservare la cosa acquisita, così che sia Dio ad andare là dove egli vuole, e non si decide a disfarsene per andare a Dio, anche se questo fosse lo stato migliore per lui. Ma lui non sa, e neanche noi sappiamo quale sia il modo migliore. Bisogna liberarsi di 10.000 ducati, investirli in qualche maniera, distribuirli, non lo sa, non è questo, ma l'affetto. Bisogna liberarsi dall'affetto, e per liberarsi dall'affetto, e lui vuole, non è una pura velleità la sua, vuole liberarsi dall'affetto, però ha le sue condizioni, vuole che Dio vada dove dice lui e non andare lui dove potrebbe dire Dio. Non si decide a disfarsene per andare a Dio, anche se questo fosse lo stato migliore per lui. Io faccio sempre l'esempio, l'ho fatto anche negli anni scorsi, alcuni di voi si ricorderanno, di quel tale che ha mal di denti. Tanto che i denti sono importanti, i denti sono una bella cosa, e i denti fanno parte di me, e io ai miei denti sono affezionato, e perché poi mi servono per tanti motivi, e poi non mica li ho rubati a nessuno, mica i denti. Quindi nessuno può dire, guarda, che mascalzone che sei, vedi che i denti ti fanno male, ecco, meriti il mal di denti perché tu hai abusato della dentiera. Ma io non ho abusato di niente, di nessuno, mi capita di avere questi denti che mi fanno male. E allora c'è quello che va dal dentista, prima ancora c'è quello che non va dal dentista, che non va mai dal dentista, che non dice non si discute, io mi tengo il mal di denti, non c'è niente da fare, io neanche ci penso ad andare dal dentista, proprio sono cose che dell'altro mondo, pazzie postmoderne, io non ne voglio sapere. Quell'altro invece è il secondo categoria, dice io vado dal dentista, però caro dottore, parti chiari, amicizia lunga, estrazioni non se ne parla. Io non lo so, dice il povero dentista, devo vedere, mi faccia vedere. No, guarda, chiariamo subito, perché io sono disposto a frequentare il suo studio tutte le settimane, ogni 15 giorni se vuole lei, mi faccia tutte le cure che vuole, mi pulisca i denti, mi sistemi, me li aggiusti, si metta tutto quel monetario che oggi usano i dentisti che sembrano dei palombari, si faccia tutto quello che vuole, ma io estrazione non ne voglio, perché fin da piccolo, quando vedo il sangue, io svengo. Fin da piccolo, io non so se vedo il sangue, non lo vedo. No, il povero dentista ti ha chiarito, mi faccia capire se è necessario, non è necessario, dovremmo vedere. No! Tutto, guardi che io la pagherò, Io la pago puntualmente, perché io non sono uno di quelli che imbrogliano, io sono di quelli che sinceramente pagano e capisco il tuo lavoro e la verità del tuo lavoro. Poi c'è l'assistente alla poltrona che deve sopportare tutti i miei sospiri, gemiti e gridolini, e lui allora ecco, seconda categoria. E il dentista dice, ma io non lo so, cosa devo fare? Un altro esempio che faccio sempre è quello del fatto che capita che, questo è un esempio un po' più raffinato, che io sia un bianco occidentale acculturato, che non è mica colpa mia, per come vanno le cose al mondo, io da quando ho cominciato affrontare un impegno più serio di discernimento della mia vocazione cristiana, ho cominciato a partecipare alle cose della Chiesa, ad ascoltare il Papa, ho cominciato a leggere e studiare qualche cosa, a informarmi, insomma, essere un bianco occidentale acculturato, insomma, mi conferisce un patrimonio a cui io sono legato, e certo è la mia vita, è la mia storia, non è che io ho un'altra identità, io sono questo, e soprattutto devo dire, non ho rubato mica nessuno, non ho rubato esami, non ho approfittato di niente, nessuno può dirmi guarda, tu ti sei comprato una laurea oppure tu hai fatto, no, ma ci mancherebbe, no, però io sento che questo essere così configurato in questa mia identità di bianco occidentale acculturato, che naturalmente è coerente con un'affettività che mi anima dall'interno, e questa cosa qua mi mette in difficoltà quando mi rendo conto di essere inserito nelle cose del mondo, in quello che succede. E cosa faccio? Dice, non c'è niente da fare. Sicuramente che dici, ma cosa posso fare? Metterò in piedi un mercatino equo e solidale. Andrò dal parroco e gli farò un bel discorso e gli dirò, guarda, io sono disposto a venire tutte le settimane, mezza giornata, e mettiamo in piedi, perché dobbiamo aiutare, perché sa poi con tutte queste cose qua che non si sa bene chi va al governo e poi quelli rifiutano gli immigrati eccetera, allora bisogna aiutarli però, ma bisogna pensare sul serio a queste cose, bisogna che nel nostro piccolo noi facciamo delle cose significative e poi faremo un convegno parrocchiale, ma poi facciamo interparrocchiale, vediamo se anche il vescovo si sintonizza e dopo no, perché dobbiamo fare qualcosa per tutte cose sane, buone, meritevoli di approvazione, bella cosa, ma cosa vuol dire mettere in discussione il fatto che io sono un bianco occidentale acculturato? Cosa vuol dire mettere in discussione me stesso? Il mio modo d'essere, ciò che mi costituisce nella mia identità. E che, vedete, non per questo mi isola, per cui non il resto del mondo mi è capitato così, non c'entra niente. No, c'entra e come? E più vado avanti nelle cose, guarda un po' chi me lo doveva dire a me, che le mie curiosità di studio biblico, parole di me, erano curiosità mie, curiosità culturali, e poi invece mi sono trovato impantanato dentro una storia per cui io non riesco più a pensare a me, bianco, cittadino, acculturato, senza rendermi conto che non posso prescindere dal resto del mondo. Ma questo è un po', perché io non sapevo all'inizio, non me l'hanno detto, ecco, e invece, e d'altra parte non me l'hanno detto non perché erano dei disonesti, ma perché è proprio così. Mi accorgo che c'è una verità profonda, profondissima, imprescindibile in questo fatto che se io sono un bianco occidentale non posso prescindere dal rapporto con tutto il resto del mondo. Ma lo sapeva anche Amos, figuriamoci, 2700 anni fa. E adesso lo devo sapere anch'io, guarda un po'. E allora devo trovare degli espedienti, trovare degli aggiustamenti. Si fa tardi, dovete andare a cena. E allora lui dice, cosa devo fare? E cerca così, signor. E allora c'è una terza categoria, è il numero 155, vuole liberarsi dell'affetto, ma vuole liberarsene in modo tale da non avere neppure affezione a tenere la cosa acquisita o non tenerla, ma vuole soltanto volerla o non volerla secondo che Dio nostro Signore gli metterà nella volontà. E a tale persona sembrerà meglio per servizio e lode di sua divina maestà. E nel frattempo vuole fare come se lasciasse tutto effettivamente, sforzandosi di non volere né quello né alcun'altra cosa, se non lo muova unicamente il servizio di Dio nostro Signore. In maniera che il desiderio di poter meglio servire Dio nostro Signore lo muova a prendere la cosa o a lasciarla. Beh, non vi spaventate, è tutto molto chiaro, solo che per lì sembra così un po' involuto il discorso, ma non è, è chiaro. Perché? Qui, vedete, San Giacomo non dice, adesso tu butta via 10.000 ducati e direi che sarai tranquillo per il resto della vita e non ci penserai più. Perché invece io continuo a pensarci, se butto via 10.000 ducati, e non mi sembra una soluzione sensata, non sembra coerente con la volontà di Dio. Dice questo Sant'Ignazio, come quello che va da lì, allora facciamo così, eliminiamo tutti i denti, non ne parliamo più, così io mi tolgo il pensiero, non fa più il pensiero mi rimane, e così dopo poi facciamo una bella sistemazione, così lei ci pensa, ma il pensiero dice guardi questo è contro la mia deontologia professionale, io non posso fare così, ho i denti sani, non posso, ma come non può, è un problema, se no mi fanno male i denti, insomma curiamo i denti, ma quello che ne sa dice il dentista poveretto è imbarazzatissimo perché, ma io la pago, non importa, dice il dentista non può, e allora non dice questo, dice questo quello là che dice adesso io mi dipingo di nero, no? Mi dipingo di nero e vado in giro così con una piuma sulla testa in modo tale che attirerò tutte le le antipatie dei poveri immigrati, perché io voglio essere davvero, ma chi è messo in scena, che scemenza è questa? Qui dice che si tratta, ecco, di mettere in gioco quella affezione. E la questione diventa particolarmente delicata, proprio nel caso che esemplificavo a modo mio poco fa, perché quella questione che riguarda proprio il mio modo d'essere, la mia identità intrinseca e profonda. E dunque vuole soltanto volerla o non volerla secondo che la cosa, secondo che Dio nostro Signore gli metterà nella volontà e a tale persona sembrerà meglio per servizio e lode di sua divina maestà. Intanto mette a disposizione ogni cosa, che non vuol dire eliminare 10.000 ducati, ma mettere a disposizione intanto questi 10.000 ducati, comunque non sono miei. E allora io li dovrò usare, sì, non è che per forza li devo buttare via, li dovrò usare, ma li dovrò usare così come. Ah, ma io volevo liberarmi del pensiero una volta per tutte, guarda, non te ne libererai mai, con delle soluzioni di tipo super ascetico o di tipo super velleitario, non te ne libererai mai, sarebbe bello se, oppure no. Qui è in questione proprio, e più avanziamo nel cammino della vita cristiana, è in questione proprio un reale discernimento del cuore che mi conduca alla povertà, diventare povero. E diventare povero non vuol dire che allora ho buttato 10.000 ducati, ma vuol dire che i 10.000 ducati non sono miei. Non sono miei! Io non sono mio! Oibò, questo non me lo dovevi dire, io non sono mio, e io ci sono in quanto appartengo a una storia nella quale tutto del mio vissuto è affidato a quella corrente di grazia che viene dal Signore, che passa anche attraverso di me, anche attraverso la mia fragilità, anche attraverso gli scompensi della mia vita, che non mancano mai, ma passa attraverso i miei affetti che man mano vengono trasformati, rieducati, sintonizzati con quello che è l'affetto che Dio ci ha rivelato da parte sua, il suo disegno, la sua intenzione, la sua volontà d'amore che raggiunge tutte le creature fino agli estremi confini della terra. Fisicamente non sarò in grado di compiere questo, ma vedete, qui è tutto un percorso interiore di conversione in vista di una povertà che non rimane un progetto teorico e neanche una soluzione operativa che ha un valore momentaneo non coincide di fatto con un'autentica conversione della mia vita. Quella conversione a cui ci ha condotti attraverso quella serie di passaggi che ho travagliati il profeta Amos. E quindi qui adesso chiedo di diventare povero non in teoria, ma là dove ho a che fare con i miei 10.000 ducati, e là dove ho a che fare con l'affezione per quei 10.000, l'affezione per quello che sono. E vedete, qui si entra in un processo di espropriazione, di ridimensionamento, di rieducazione del cuore, di rieducazione del mio linguaggio interiore, che poi diventa il linguaggio con cui sono in relazione con il prossimo, con gli altri. Il lavoro, io per chi lavoro? Per che cosa lavoro al mondo? Che ci sto a fare? E E questa progressiva evoluzione, trasformazione, rieducazione, conversione della mia vita, perché sto chiedendo di diventare povero, passa attraverso questa radicale rieducazione del cuore, questo filtraggio in profondità di me stesso, man mano che mi metto in discussione e non mi difendo e non cerco delle soluzioni come dire immaginarie o delle soluzioni sostitutive, ma me stesso. E a questo punto dice Sant'Ignazio, fare gli stessi colloqui che si sono fatti precedentemente, la contemplazione delle due la contemplazione delle due bandiere. Adesso non faccio la questione, ma ciascuno di noi ha i suoi 10.000 ducati e forse anche in diversi ambiti del nostro vissuto ci sono depositi di ducati da prendere in considerazione, ma il cammino della nostra conversione passa attraverso questa rieducazione dei nostri affetti. Cose, persone, componenti anche molto concrete del nostro vissuto, il nostro modo di stare al mondo, di lavorare, vi dicevo poco fa, di abitare, di operare nel contesto sociale. Ed ecco, chiediamo di diventare poveri. La grazia di Dio.